In the Mood for Law è un podcast di cinema e diritto, realizzato da Emanuela Fronza e Giovanni Modica Scala. Si propone di evidenziare come l'arte, e in particolare le immagini e il cinema, permettano di vedere meglio il diritto e la giustizia.
Buongiorno, buongiorno a Roberta Petrelluzzi, che ringrazio infinitamente per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo podcast. E la prima domanda che vorrei farle è sulla trasmissione di cui è autore e conduttore Un giorno in pretura. Da dove nasce la passione per la documentazione dei processi, anche tenendo conto che lei proviene da studi di scienze biologiche?
Allora, diciamo che la trasmissione nasce non tanto dalla passione dei processi, da un fatto specifico. Io facevo nel lontano, forse prima gli anni, adesso non li voglio nemmeno più ricordare, facevo una trasmissione nelle sedi regionali, quando c'erano le sedi regionali sulla terza rete, che si chiamava il cittadino che protesta, diciamo. E in quel momento giravamo per le lamentele che arrivavano lamentele di tutti i tipi, e chi veniva fregato col peso netto, peso lordo, insomma tutte cose minuziose. E andammo una volta e incontrammo Gianfranco Mendola, che era un pretore d'assalto, che ci disse: venite a vedere nelle preture che cosa succede, gli imbrogli, le piccole cose che succedono nella vita quotidiana e che coinvolgono tutti gli italiani. Noi andammo, riprendemmo, facemmo un processo che era sul peso netto, peso lordo, poi lo montammo e lo mandammo in onda, con sotto un nome che si chiamava In Pretura. Ecco. Lo vide l'allora direttore della sede regionale, Angelo Guglielmi, e scoprì che non era una semplice trasmissione, ma era un mondo, era una commedia dell'arte, dove era come se fosse una pièce teatrale. Quindi quando andò a dirigere Rai 3, la prima cosa che fece, una delle prime cose, portò questo In Pretura, che fu trasformato in Un giorno in pretura. Quindi noi andammo per molto, allora c'erano le preture, e dove c'erano gli arresti in fragranza di reato, e quindi venivano arrestati e portati immediatamente in tribunale, in pretura appunto, e lì venivano giudicati. Noi facevamo come una pesca a strascico, raccoglievamo tutti questi casi, li montavamo e li trasmettevamo, e la trasmissione ebbe un enorme successo, e andava di lunedì mattina con tutti i piccoli casi, veramente una commedia dell'arte.
Ecco, grazie di questo racconto.
Infatti, questo è l'inizio, insomma, diciamo. Dopodiché chiusero le preture, come sappiamo vengono chiuse, e noi fummo costretti a trasferirci nelle corti d'assise, nei tribunali, perché certo. A quel punto le preture duravano, non riuscivamo a seguire un caso, un piccolo caso, per così tanto tempo. E quindi fummo costretti a abbandonare una che era forse stato uno dei momenti più belli di rappresentazione della società, perché ci spostammo da dei delitti, dei minuscoli, della microcriminalità, micro, e dove tutti si riconoscevano, dove tutti avevano avuto un'esperienza, e andammo nei grandi delitti, nei delitti da romanzo, insomma, da Tolstoi, i delitti dove c'è il male, dove il male si presenta sotto varie forme. E da lì abbiamo cominciato, e all'inizio facevamo una specie di Un giorno in pretura era una testimonianza notarile, ecco. Riprendevamo tutte e montavamo man mano, togliendo solo i tempi morti, ed era quindi una cosa di un'altra televisione, di un'altra epoca, dove i tempi, la lentezza non era un difetto, era forse una virtù, finché ci accorgemmo che era troppo lenta. E allora facemmo una seconda trasformazione di Un giorno in pretura, e decidemmo di fare, cambiamo proprio, diventò Il giorno in pretura che è oggi. Cioè noi leggiamo tutti gli scritti del tribunale, tutte le udienze, tutte le udienze, le arring, la requisitoria, fino alla sentenza, leggiamo tutto. Dopodiché facciamo una specie di sceneggiatura. E qui è, questo è il momento in cui si avvicina di più alla rappresentazione cinematografica, con la diversità che è tutto vero, che non c'è nulla di aggiunto.
Certo.
Però facciamo, dove mettiamo da parte, raccogliamo le prove dell'accusa e della difesa e le mettiamo a confronto fino ad arrivare alla sentenza. Questo per far capire come mai uno dovremmo riuscire a far capire perché uno viene condannato o assolto. Devo aggiungere una cosa, che secondo me il successo di questa trasmissione nasce innanzitutto da un fatto fondamentale, che le telecamere, la televisione, che è preponderante ed è autorità ovunque, se tu vuoi andare a testimoniare o a riprendere, che ne so, l'andamento di un... che ne so, di un ospedale, di un pronto soccorso, i disguidi, le cose che non funzionano, non ci riesci, perché appena vedono una telecamera tutti si mettono sull'attenti, fanno il modo, ma in maniera di apparire migliori di quelli che sono.
Certamente.
Quindi non è possibile. Mentre invece l'unico luogo dove la televisione non è autorità è l'aula del tribunale, perché tutti sanno che non dipende dalla televisione il risultato o il finale di quello che stanno vivendo, ma dipende da un giudice. E quindi tutti immediatamente, dopo pochissimo, si dimenticano che ci sono le telecamere. Infatti, se uno vede, nessuno guarda mai in camera.
Molto.
Perché vogliono convincere o il pubblico ministero o l'avvocato di quello che dicono, e che dicono la verità, capito? Quindi questa è la grande atto in più che ha un giorno che rappresentano le aree di giustizia.
Ma molto interessante, benissimo, molto interessante, perché intanto ricordiamo che in pretura, un giorno in pretura, nasce nel 1985, quindi in questo senso proprio...
Sì, prima era in pretura, poi...
Esatto.
Perché noi perché pigliamo un giorno in pretura? Perché era Alberto Sordi, era l'italiano medio, ma erano casi che facevano spesso sorridere.
Certo, no? E poi è poi interessantissimo no? Anche queste indicazioni che ci ha dato, sia sul tempo, no? di un giorno in pretura, sia sullo spazio, questo spazio che comunque è uno spazio di verità e dove, come diceva poc'anzi, no? Poi il focus, cioè ci si dimentica.
Certo.
Questo è molto interessante.
E fa la sua deposizione, si scopre, sa che semente può essere accusato di falsa testimonianza.
Certamente.
E l'imputato, quando è lì, sa che deve convincere della propria innocenza. E lui deve convincere, per l'imputato c'è anche un dato in più, che spesso non importa solo il giudice, importa anche la propria mamma, la propria fidanzata, il proprio figlio. C'è tutto un pubblico di riferimento che non è quello della televisione, ma è quello degli affetti e dei valori della sua vita, hai capito? Questa è la cosa che mette a nudo l'animo delle persone.
Sì, ed è in questo senso, no, ricorda anche come lo spazio, l'arena processuale sia anche un momento di profonda umanità, profonda umanità. Questo io credo che proprio le trasmissioni, quando mi è capitato di vedere un giorno in pretura, questo proprio mi ha raggiunto, questo aspetto.
Sai, questo qui però, senza, diciamo che è un po' merito nostro, ecco,
sì.
Voglio dire, di tutti,
sì,
quelli che ci lavorano, ecco, perché l'unica, a noi non interessa mai mandare il messaggio liberiamoci dal male, buttiamo via le chiavi. A noi interessa più che altro, è come se dovessimo, siamo alla ricerca di dimostrare che non c'è un mostro, che tutti in certe situazioni, con certe pressioni, con certe vite alle spalle, con certi condizionamenti, potremmo diventare mostri. Quindi questo fatto ci impedisce di sbattere in prima pagina il mostro, hai capito? Perché siamo convinti che è difficilissimo trovarli, a meno che ne sia il mostro del CGO, che quello proprio c'è,
Certamente.
perché il male esiste, non è vero che non esiste, esiste, ma di solito no, di solito sono molto meglio di come la gente li vuole vedere, li vuole raffigurare.
Sì. Ma in questa, come dire, anche restituire la sequenza del procedimento, non solo del processo, no? Quindi proprio come lei diceva giustamente prima, no? Leggiamo, accusiamo, no? Il fascicolo, guardiamo accusa, difesa. Ecco, in questo, percorso siete assistiti, siete seguiti, siete anche solo per un momento accompagnati da giuristi o no?
No, mai, mai,
Ecco.
mai, perché non è una lezione di diritto penale,
Certo.
capito? È una lezione di lettura di un pezzo di vita o di società. Quindi siamo come se fossimo dei giurati popolari.
Sì.
Acquisiamo dalle cose l'essenza, non tanto la regola. È tutta girata e letta da un punto di vista umano, di un cittadino che guarda. Quindi non c'è, se c'è, certo, delle volte dobbiamo dire, che ne so, quando qualcuno viene interrogato in assenza dell'avvocato, no?
Sì,
E
sì.
quindi quelle dichiarazioni che lui fa non sono valide, non possono essere portate. Vabbè, queste cose qui le diciamo, ma sono l'ABC, capito? Non è
Certo.
proprio, non bisogna essere, si apprendono immediatamente, sono cose comprensibilissime. Il diritto penale è molto più complicato di quello che rappresentiamo noi, no? Infatti poi noi in Cassazione non andiamo mai.
Sì.
Non riusciamo solo a dire, e diciamo sempre, la Cassazione riguarda la forma più che la sostanza, insomma, diciamo due o tre sciocchezze, ecco.
E per avviarci verso la conclusione, in tutti questi anni, appunto, anche come pioniera, e poi in tutti questi anni di trasmissione, c'è un caso tra tutti quelli trattati di cui vorrebbe parlarci, accennarsi per la sua peculiarità, complessità, o anche per l'emozione anche che ha
Senti,
potuto.
sì, ti rispondo subito, perché il caso che mi ha più colpito è quello del Sara Scarsi, il
Sì.
delitto da vetrana. Non
Ecco.
so se te lo ricordi,
Sì,
era
sì.
quello dove venne ucciso quella
Sì.
ragazzina di 16 anni, non ricordo adesso l'età, mi sfugge precisa, però era quel caso dove furono accusate la cugina e la mamma della cugina e la zia. E vennero condannate all'ergastolo tutte e due. Quello è il caso che più è rappresentativo di quanto il narcisismo umano può nuocere alla giustizia. Ed è anche il caso in cui si vede che quando un caso diventa troppo mediatico,
Sì. Ecco,
poi si costruiscono le curve, non c'è più una lettura serena.
molto
Quando
interessante, sì.
qualcuno, come io credo che in quel caso sia stato fatto un giudizio sbagliato, non si torna più indietro, perché sennò sembra che cada tutta l'impalcatura della giustizia.
Molto
Non so se mi
interessante,
sono spiegata. Quello era un caso
molto,
che.
molto bene, sì. E
E lì
per
non c'è niente da fare, ci sono due ragazze, l'avvocato era Coppi, ti puoi immaginare, che è un decano, un illustrissimo penalista, avvocato penalista, eppure guarda, ci è fatto una malattia, perché si è accorto di come, è come se toccasse con mano, che delle volte gli errori giudiziari, anche se messi in evidenza in tutti i modi, non vengono visti.
molto interessante, questa, come dire,
Infatti,
anche
guarda, io
questa
subito sarei pronta
riflessione.
ad andare non dico no, all'inferno, perché mi dispiace così tanto che non puoi sapere.
No, molto, molto grazie di queste considerazioni. E per chiudere, Roberta Petrelluzzi, c'è un film che consiglierebbe anche in quest'ottica di
Io
esplorare
consiglio
cinema
sempre
e
un film
diritto
vecchissimo.
immagini? Sì?
Io consiglio sempre un film vecchissimo, ok? La parola ai giurati. Quello
Benissimo.
di Sidney Lumet del 57, credo.
Certamente,
È un film
meraviglioso,
meraviglioso.
meraviglioso. Grazie, grazie Roberta Petrelluzzi
Prego,
per
ciao,
questo tempo che
arrivederci.
ci ha dedicato. Grazie.
Arrivederci.
Cinema e diritto è un progetto dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, finanziato con i fondi per la terza missione e diretto dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con Dipartimento delle Arti e Cineteca di Bologna.